come al solito a porre qualche domanda. La prima domanda per chi c'era ieri, forse non lo so, comunque per chi c'era ieri, la domanda che ha posto la Lavagna Sofieri nella lezione che ha fatto ieri in Gospella. Io vorrei fare la domanda anche se non do la risposta che ha dato lui, però la domanda è: perché il Mattan Torah è un organo della vita? Perché, allora, perché capisci, il Mattan Torah è l'evento centrale della storia ebraica, più dell'uscita dell'Egitto, c'è certi limiti, ma abbiamo il secondo Hanukkah a dover ricordare il Mattan Torah ogni giorno. È l'elemento centrale, Rabbi Yehuda al-Levi nel Sefer Kusai dice che il Mattan Torah è ciò, cioè non il fatto che la Torah venga aperta, ma tutto quello che succede intorno. Il Mattan Torah è ciò che contraddistingue l'ebraismo rispetto a qualunque altra religione, l'elemento distintivo vero di tutta la tradizione ebraica. Il Mamma del Sinai, il momento del Mattan. La domanda che ha posto la mia self era: fino a te che è la novità? Qual è la domanda? Allora, la domanda in realtà è basata su un midrash molto noto, secondo cui i patriarchi osservavano le mitzvot e studiavano Torah. Patriarchi osservano le mitzvot e studiavano Torah. Abraham osserva le mitzvot, Abraham quando vengono a trovarlo gli angeli, dice a Sarà, Lucifer, Siugot, in parte fai dell'Ugot, secondo il Midrash, quell'Ugot sono le mazzotte. Abraham fa fare a Sarà le mazzotte. Perché è pesa? Perché nel momento in cui viene annunciata la nascita di Isaac, è pesa. Abraham ha conservato nel suo paio, alcune sono esplicitate tra Milà, ma non è soltanto quelle esplicitate, tutte le altre mitzvot che osservano. Non solo, i patriarchi studiano Torah, ma non solo i patriarchi studiano Torah, ancora prima dei patriarchi si studia Torah, Noach studia Torah. Attenzione, il fatto che Noach studia Torah lo si impara da una cosa stranissima che c'è nella parasha del diluvio. Nella parasha del diluvio c'è scritto che a Noah viene detto di prendere una coppia di animali impuri e sette coppie di animali puri da portare nell'arca. Domanda, come faceva a sapere quali erano gli animali puri e impuri? Puri e impuri li abbiamo nella Torah, la Torah distingue tra animali puri e impuri. Com'è che Noah sta distinguendo tra animali puri e impuri? Rashi dice, mi chiamo, da me riesce Noah a mapparà, da qui impariamo che Noah ha studiato però. Solo c'è un Midrash molto famoso che dice che c'è una, addirittura una yeshiva in cui si studia Torah, la yeshiva di Shem Ve'ever, la yeshiva del figlio e del pronipote di Noach. Questi sono scene. Studia Torah, non so se studia Torah, ma i patriarchi studiano Torah nelle yeshiva di Shemberg. Jacob, prima di andare a Haran, passerebbe 14 anni a studiare Torah nella yeshiva di Shemberg. Quindi, i patriarchi osservano la mitzvot, i patriarchi studiano Torah. E allora? Qual è la novità? Attenzione, anche a non voler mettere in mezzo i midrashim sullo studio. Però è molto evidente che alcune cose belle stanno facendo. Insomma, è molto evidente che la Torah non dice qualcosa di completamente nuovo al popolo ebraico, perlomeno in alcune cose. Ci sono alcune cose che gli ebrei sanno già, che sono abbastanza già abbastanza. È abbastanza ovvio che gli ebrei che vivevano in Egitto avevano osservato delle tradizioni, avevano osservato delle regole. Non è possibile, non è neanche immaginabile pensare che non avessero regole da osservare. La domanda è perché? Perché noi diciamo che invece la Torah è una novità assoluta. La Torah è qualcosa di nuovo, è il momento fondamentale, il momento del Matan Torah è un momento fondamentale. L'Idiash dice che Dio ha fatto un patto col cielo e con la terra, col mondo, che il mondo avrebbe resistito fino al Matan Torah. Dopodiché, se Rivera non avesse accettato la Torah, il mondo sarebbe finito. Da questo dipende l'esistenza del mondo stesso. Bene, qual è la novità? Questa è la domanda. Qual è la novità? Allora, l'SSI ha dato delle risposte, ne ha dato alcune. Una interessante, tra l'altro, una interessante. In realtà, una interessante è quella che la differenza è fra obbligo e osservanza per scelta. La differenza sarebbe questa. È vero, Abraham osserva la Torah, Jacob osserva la Torah, però lo fa perché ha deciso di farlo, lo fa per una scelta personale di osservanza. Una scelta personale decide di osservare la Torah. È talmente una scelta personale e facoltativa che non la osserva tutta. Per esempio, Jacob fa delle cose che sono vietate nella Torah. Jacob sposa due sorelle. Sposare due sorelle è vietato. La Torah vieta di sposare due sorelle. Abraham sposa anche lui una sorellastra, che è Sara, una sua sorellastra, che questo è vietato. Perché? Perché a loro non è vietato, perché a loro non è vietato? Perché a loro niente è vietato in realtà, non c'è niente di vietato, visto che loro devono, possono scegliere, ho fatto l'esempio di una cosa messa in un armadio, io ho una quantità di cose messe in un armadio e prendo quello che mi pare, quello che voglio prendere prendo. Questa è la situazione di Abraham, di Isaac, di Jacob, di Noah, eccetera, eccetera, che possono scegliere. Fiora da fiora, diciamo così, posso decidere che cosa prendo e cosa non prendo. Il momento della Matan Torah è il momento in cui tutto questo diventa obbligatorio e che non si può, in cui non si può più scegliere. È un pacchetto intero, è un pacchetto completo in cui non posso più fare delle scelte. Ne prendere tutto. E questo è il significato di un famosissimo Midrash che questo uno dei significati possibili di un comunissimo migliore, che dice che Dio mette sul popolo ebraico il monte come una tinozza e gli dice: accettate la Torah o questa sarà la vostra tomba. Quindi obbligo, dovere, e da quel momento in poi c'è l'obbligo di fare. Lui lo lega, l'ha legato a un altro famoso migliore sul Matan Torah, che dice che il Matan Torah è il momento di un matrimonio fra Dio e il popolo ebraico, il famoso Eike di Giz, cioè il monte che scende come una tinozza, non sarebbe altro che una cuppa che scende sul popolo ebraico, il baldacchino nuziale che scende sul popolo ebraico e ricopre il popolo ebraico. E il matrimonio introduce i doveri, il matrimonio introduce il dovere. Matrimonio introduce il fatto che da questo momento in poi non posso più scegliere, ma che ho scelto e quello è, non posso decidere che scelgo un'altra donna o un'altra uomo, non posso più fare perché il matrimonio mi pone questo, mi mette in quella condizione. E questa sarebbe la novità del Matan Torah, secondo la persona che ho parlato. Io voglio portare invece un'altra spiegazione.
Sì.
Un'altra spiegazione che ci introduce in qualcosa di un po' complicato, lo dico subito. Allora, ricordo un Midrash che risponde proprio a questa domanda. Vi dico cosa dice il Midrash. Mashal, e la domanda è: che differenza c'è fra prima del Matan Torah e dopo il Matan Torah? Se già si osserva la Torah, che differenza c'è? משל למה הדבר דומה? למלך שגזר ואמר בני רומי לא ירדו לסוריה ובני סוריה לא ירדו, לא יעלו לרומי. ברמה בלעה אורם כדיצ'ה, כאורדינה, כסבישון דקלטורי אורדינה, le persone, gli abitanti di Roma non possono andare in Siria e gli abitanti della Siria non possono andare a Roma. Capisce questo decreto qui? Tach, che se barak adesso lo cuore da Oram, gazar ve amar, ashomain shomain l'ashem ve ares natani ben adam. Così quando Dio ha creato il mondo, ha detto il cielo appartiene a Dio e la terra è stata, viene data all'uomo. C'è qui una divisione netta, il cielo a Dio, la terra all'uomo. Che se bichesh di tentola, bittel gezeralishona. Quando decide di dare la Torah, ha annullato la prima decreto, ha annullato il primo decreto. Ve'amar, e ha detto, a tahtonim, chi ha lula e yonim, ve yonim, yerdula tahtonim. Gli esseri che stanno in basso salgano in alto e gli esseri che stanno in alto scendano in basso. Come è detto, che cosa è detto? Vayere Hashem alai Sinai, e scende Dio sul monte Sinai, ed è anche detto, Ver Moshe Amar alai Hashem, e Moshe ha detto sali a Dio. Moshe sale a Dio, Dio scende sul monte Sinai. Questa è la novità. La novità è che i mondi si toccano. La novità è che improvvisamente non c'è più la divisione netta tra cielo e terra, ma la divisione viene in qualche modo messa in discussione. Dio scende in basso, Moshe sale in alto. Questo è quello che succede con Matan Torah. I mondi si mescolano. Il mondo superiore si mescola al mondo inferiore, il mondo inferiore si mescola al mondo superiore. Questo sarebbe la novità del mondo. Bene, ok. Detta così è carina, dopodiché cosa voglio dire? Non lo so. Ok. Confesso che non è così semplice questa faccenda qui. Non è così semplice perché, perché questo mi piace, cita i versi in cui c'è scritto per esempio che Dio scende sul monte Sinai. Scende sul monte Sinai e si rivela al popolo ebraico sul monte Sinai. Beh, sappiate che c'è un altro verso in cui Dio dice Mina Shamai di Badi Matan, che ho parlato con voi dal cielo. Quindi scendo sul monte Sinai? E scendo come scendo sul monte Sinai? Ha parlato dal cielo, allora non è scendo sul monte Sinai. È sceso il momento o non è sceso il momento?
È sceso un po'.
È sceso un po', si è fatto una gita che è sceso. Va bene. Ok, allora, qual è il problema? Come potete immaginare, è un problema piuttosto importante, non è soltanto, non è un problema così, non è un problema soltanto di capire cosa sono adesso. Provo a spiegare il problema attraverso un altro medesimo. Adesso leggeremo alcuni Midrashi, alcuni sono collegati a questo, altri forse un po' meno, vediamo un momento per me. Ok. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Haya Doresh. Rabbi Yossi dice, nel Midrash usa una forma abbastanza strana, Rabbi Yossi dice, Rabbi Yehuda interpretava in un certo modo, interpretava in un modo. Qual è il, qual è il verso che interpretava? Interpretava il verso che dice, Hashem Misinai Ba. Come sta dicendo da dov'è questo verso? La tua interrogazione oggi. Ok. Hashem Misinai Misinai Ba, Ophia, Ma'ar, Param, Ratam, Yodot, Efraim. Qualcuno sa cos'è? Sì, signora. Ma voglio dire, sentite i pepper all'infinito. Risotto per la carne. Risotto per la carne. Questa è la l'ultima paracetta della Torah. Allora, c'è scritto Dio è venuto dal Sinai, viene dal Sinai. Rabbi Yehuda dice, alfi kriyachem, non leggere così, ella Hashem le Sinai, ma leggi, Dio è venuto al Sinai. Bene, allora, qual è la differenza? La differenza c'è tra Hashem mi Sinai e Hashem le Sinai. Qual è il problema di Rabbi Yehuda che lo porta a cambiare il verso? Attenzione, a cambiare le parole del verso, perché è così importante? Risponde, lo capiamo dall'altra interpretazione. Hashem le Sinai, dare il tempo alla Israele, dare la Torah a Israele, aval ani e mio merkel. Dio si dice, questo è quello che dice Rabbi Yehuda, però io non lo dico così, io non dico questo. Ella, Hashem mi Sinai ba le kabelet Israele. Hashem viene dal Sinai per ricevere Israele, che Hatan ze sheu yotze likrat kala, come lo sposo che va incontro alla sposa, il vaso sorgasso, il minag che lo sposo scende dalla sposa e va incontro alla sposa per tirare il traggio velo, è basato su questo universo. Lo sposo che va incontro alla sposa, quello deve fare lo sposo, deve scendere e andare incontro alla sposa. Questo è Hashem mi Sinai ba, perché cos'è che dà fastidio a Rabbi Yehuda in questo Hashem mi Sinai ba? Vuol dire che Dio non solo è venuto da, cioè, si trova, non solo è sceso sul Sinai, ma è andato ancora più in basso, è andato ancora più in basso per andare incontro al popolo ebraico. Questa è quella situazione di Rabbi Yehuda. Ok, questa è l'interpretazione di Rabbi Yehuda. E anche l'interpretazione di tutti. Abbiamo già visto che Rabbi Yehuda non è d'accordo, però attenzione, qui siamo a una discussione tra Rabbi Yehuda e Rabbi Yehuda, tra persone che la pensano più o meno allo stesso modo, soltanto che Rabbi Yehuda dice non esageriamo. Ok, perché in realtà già dire che Dio è sceso sul monte Sinai significa che ho mescolato i mondi, già questo vuol dire quello. La verità dice, va bene, basta, è sceso sul monte Sinai, non esageriamo, non è andato giù incontro al popolo, non è possibile, va bene, non esageriamo, diciamo, la verità la porta all'estremo conseguenza. Perché dico che sono sulla stessa lunghezza d'onda, perché sono tutti e due allievi di Rabbi Akiva. Ok, c'è una discussione tra Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael discutono di questo. Rabbi Akiva dice, Dio è sceso sul monte Sinai, Mosè è salito in cielo. Questo è quello che dice bene. C'è scritto questo, c'è scritto che sta in cielo, vuol dire che sta in cielo. C'è scritto che Dio è sceso sul monte Sinai, vuol dire che Dio è sceso sul monte Sinai. Rabbi Ishmael dice, no. Mosè non è mai salito in cielo e Dio non è mai sceso sul monte Sinai. Dio è sceso, sì, perché c'è scritto che è sceso, non può negare questo, però si è fermato a Salat e Fahim dal monte.
Yeah.
A dieci palmi dal monte, okay. A un metro dal monte Sinai, non è arrivato fino al monte, non ha appoggiato i piedi a terra, non so se si può dire una roba del genere, ok? Non è arrivato fino al monte, è arrivato fino a 10 tefachim. 10 tefachim non sono una misura inventata, 10 tefachim sono una misura che distingue una proprietà da un'altra proprietà. Sapete, quando noi costruiamo una succa, perché la parete della succa sia kasher deve essere alta almeno 10 tefachim. 10 tefachim è la separazione fra due proprietà, è anche la separazione fra due mondi. Quindi non è semplicemente, non è un numero inventato. Come i 10 tefachim separano la succa dalla casa, per esempio, allo stesso modo 10 tefachim separano il cielo dalla terra. e quindi Dio scende fino a quando è possibile scendere senza mescolare i mondi. Dio Mosè sale, però si ferma a 10 tefachim dal cielo, non è che non sale, ma si ferma a 10 tefachim dal cielo, non arriva fino in cielo, anche lì di nuovo non si mescolano i mondi, si arriva fino a un certo punto. È chiaro che dice, non nega il miracolo, non nega il fatto straordinario, però il fatto straordinario non arriva fino a mescolare i mondi. Attenzione, perché attenzione, mescolare i mondi è pericoloso. Perché è pericoloso? Perché non c'è più distinzione, perché si rischia di perdere la distinzione tra uomo e Dio, si rischia di perdere la trascendenza. Ok? Non voglio usare il livello filosofico, però il problema in realtà è un problema, una discussione che non è soltanto ebraica, su trascendenza e immanenza. Ok, qual è la risposta giusta? Non lo so, poi vi porto una risposta di compromesso che è divertentissima. Però dopo, alla fine, voglio lasciarlo alla fine questa cosa qui. Risposta di compromesso, la più carina di tutte. Però questa è la discussione. La discussione è se c'è questa mescolanza di mondi o non c'è questa mescolanza di mondi. Però attenzione, in realtà molte cose del maltanto ruotano intorno a questo problema qui, a questa questione qui. Si mescolano i mondi o non si mescolano i mondi? Vi faccio un esempio. La cosa fastidica, è una cosa che dice il Shem Shmuel. La fastidica hanno questa capacità di portare le cose all'estremo, ok? E però portate all'estremo in realtà chiariscono moltissime cose che capisci quando vedi un'interpretazione fastidica, perché è veramente che la porta è una conseguenza, a quel punto lo capisci qual è il problema. Allora, Shem Shmuel dice, le mitzvot sono al di là delle possibilità umane, ok? Le mitzvot sono al di là delle possibilità umane. Dio come fa a comandare qualcosa che è al di là delle possibilità umane? Può comandare qualcosa al di là delle possibilità umane? Qualcosa che l'uomo possa osservare? Risposta, sì, ma l'uomo le può osservare, perché nel momento in cui Dio comanda le mitzvot, l'uomo diventa shaliach di Dio. Cosa vuol dire shaliach? Shaliach è un inviato, è un messaggero, no, non un messaggero. Okay. È un delegato, possiamo dire la parola già. Vi faccio un esempio di shaliach. Okay? Si può fare un matrimonio a livello di shaliach. Si può fare un matrimonio attraverso uno shaliach. Sì, un matrimonio attraverso uno shaliach, vuol dire questo. Io devo sposare una donna, io non posso andare a sposarla. Incarico una persona di sposare al posto mio. Questa persona può andare e dire, fare ciò che io devo fare al matrimonio, dare l'anello, scrivere la Ketubah, eccetera, eccetera, al posto mio. Perché? Qual è il principio? Il principio è Shlucho Sheladam Kemoto, che è il shaliach di una persona come la persona stessa. In quel momento, nel momento in cui lui dà il matrimonio, sono io. Lui è me, ok? In quel momento lui è me. Shlucho Sheladam Kemoto. Adesso, questa cosa che vede sul matrimonio non ci sconvolge. Provate a trasformarla, a trasportarla sulle mitzvot. Perché noi possiamo, siamo in grado di osservare le mitzvot? Perché siamo Shinfengi Kadosh Baruch Hu. Perché siamo i delegati di Dio. E visto che siamo i delegati di Dio, vale la regola, Shlucho Sheladam Kemoto. L'inviato di una persona come la persona stessa. E quindi in quel momento siamo Dio. Ok? Vi rendete conto che punto arriva la faccenda? Ok? Vi rendete conto qual è l'estremo a cui Dio non vuole arrivare? cui Rabbi Yehuda non vuole aiutare, a cui Rabbi Ishmael non vuole aiutare. Questa è la confusione dei mondi. La confusione dei mondi è la confusione dei mondi che mi può dire, portare a dire l'uomo è Dio. Ok? Questo è il problema. Però è innegabile che un'idea del genere, ma tanto lei esiste, che qualcosa di simile, fino a che punto, qual è il limite, dove volete, ma che qualcosa di simile, ma tanto là ci sia, è molto evidente, perché quello che dice il Midrash che abbiamo portato all'inizio, Mosè è salito, Dio è sceso, c'è scritto che Dio è sceso, che c'è scritto che Mosè è salito. Ok? Bene, provo a dire un'altra cosa su questa questione. Questa questione, secondo me, in realtà è una questione molto antica. In realtà questo rapporto molto stretto tra l'uomo e Dio non è una novità. Perché non è una novità? Perché in realtà questo è il rapporto che c'è nel Gan Eden. Questo è il rapporto che c'è col primo uomo nel Gan Eden. Col primo uomo nel Gan Eden c'è scritto che Dio passeggia con l'uomo, cammina insieme all'uomo. Che significa che sono più o meno. Sono tutte cose che non so se si possono dire o non si possono dire, insomma, però l'uomo e Dio camminano insieme. Quando è che Dio sale in cielo e non si stacca più? Quando l'uomo commette il peccato. L'uomo commette il peccato e si allontana, a questo punto Dio si allontana ancora di più. Dio si allontana ancora di più. Che cos'è il Matan Torah? È il momento in cui la presenza di Dio viene riportata sulla terra, che era già sulla terra nel momento del Gan Eden. La presenza di Dio si allontana e a questo punto nel Matan Torah questo allontanamento viene annullato. Fino a che punto viene annullato? Questo è un problema. Questa è per esempio la visione messianica. La visione messianica è questa, è espressa in un Midrash in cui viene commentato questo verso. Veitalachti betochachem, ve'aiti lachem l'Elohim, ve'atenti unilam. E io camminerò dentro di voi, in mezzo a voi, e io sarò per voi come Dio, come Elohim, attenzione alla parola usata, e voi sarete per me come popolo, veitalachti betochachem, e io camminerò dentro di voi. Midrash, questo è il verso, Midrash, atayel etchem beGan Eden ke'echad mikem, io passeggerò nel Gan Eden come uno di voi, velo più mizdazeim mimenni, e non vi emozionerete da questo, non vi metterete paura da questo. Yachol lo tirku mimenni, è possibile che una, questo vuol dire che non avete timore di me? Talmud Omar vaiti lachem Elohim, il testo dice sarò per voi come Elohim, sarò per voi come Dio. Elohim indica l'amidata di Elohim, indica l'attributo della giustizia divina. Ok, il Midrash mette insieme gli opposti. In realtà da una parte si dice cammino con voi come un amico, cammino con voi e voi non, questa cosa non vi emoziona, e nonostante questo però questo non ti farà perdere il timore di Dio. Con il problema se lo pone, sì, io cammino con voi, vuol dire che non c'è più timore, vuol dire che siamo uguali, vuol dire che è tutto uguale, ok, le cose rimarranno lo stesso, rimarrà il timore di Dio. Come? Non lo so. Il resto non spiega in che modo questo rimarrà. La professoressa Valeriani diceva che la vicinanza toglie reverenza, ok? Il Dio deve tenere distante per reverenza, per avere il timore reverenziale. Come faccio a togliere la distanza e mantenere il timore reverenziale? Questa è la domanda che mi piace. Come faccio a togliere la distanza e mantenere il timore reverenziale? Perché è una cosa che sanno, che sa qualunque insegnante. L'insegnante che non tiene la distanza ha dei grossi guai. Non è così semplice mantenere la distanza, mantenere la distanza, direi comunque la dottrina che si arriviamo in testa, più o meno succede questo in genere. Quindi mi sembra che una cosa andava molto di moda, datemi del tu, siamo amici, eccetera eccetera, poveracci, poi hanno fatto una brutta fine, non è che siano state, non sono state cose fiori, abbiamo questa cosa toglie l'evidenza, ok, andiamo un po' più in alto, molto più in alto, lo stesso meccanismo. Bellissimo, passeggio in Ganese insieme a voi. Sì, ma c'è ancora il timore di Dio? Risposta sì. Perché? Boh, non lo so perché. Non so in che modo l'hai mantenuto. Questo è il problema di Rabbi Ishmael. Questo è il tuo problema di Rabbi Oda. Ma viene veramente mantenuto. Come si fa a mantenere il timore? Come si fa a mantenere la distanza quando non c'è più la distanza? Ok? Direi che un altro mi piace. C'è scritto un verso del Matantora è Kolam Roim e Takkolot. Tutto il popolo vedeva le voci. Allora, questo è un suggerimento che do in genere ai ragazzi che fanno la maturità. È un esempio di sinestesia nella Torah. Di uso. Sia una figura retorica usata soprattutto dai poeti simbolisti, si vedono le voci, non si vede di sentire la voce, si vede la voce. Questo è quello che succede. Attenzione, il Midrash è un'interpretazione particolare di questo vedere le voci. Il Midrash dice questo: Rabbi Omer, Leodia Shifhan Shel Israel. Shekeshamdu kulam lifnei har Sinai lekabel et haTorah ayu shom'im et hadibur umfarshim oto. Sheneemar yesovevenu yevoneneu. Shekevan sheyu shom'im hadibur umfarshim oto. Attenzione a questo Midrash, perché è un Midrash secondo me estremamente importante per capire il rapporto con la Torah. Estremamente importante. Dice questo. Cosa vuol dire Roim Takkolot? Allora, per capire come viene usato il verbo Lirot nella tradizione ebraica. Il verbo Lirot vuol dire vedere, ma vuol dire anche capire. Vuol dire anche condividere l'opinione di qualcuno. Amigo Roe et Devarecha. Io vedo le tue parole, vuol dire che le vedo, vuol dire che le condivido, vuol dire che mi convince quello che mi stai dicendo, mi hai persuaso di quello che stai dicendo. È un'azione intellettuale il vedere, non è semplicemente un'azione fisica, ma un'azione intellettuale. Vedere. Quando si vede si pensa, questa è l'idea. Okay? Allora, che cosa dice il Midrash? Cosa vuol dire vedere le voci? Vuol dire questo, per dirti la lode di Israele, che quando sono stati tutti davanti al Monte Sinai per ricevere la Torah, sentivano le parole, la parola di Dio, e la interpretavano. Shenemar, come detto, Yesovevennu Yevomeneu. Allora, attenzione a questo verso. Ok, sempre per essere di questo fabbrica. Yesovevennu cosa vuol dire? Lo circonda e lo Yevomeneu non lo so tradurre, lo istruisce, lo fa pensare, lo fa, gli fa capire le cose, la parola pinna vuol dire intelligenza, lo rende intelligente, eccetera, eccetera. Quindi in questo verso c'è scritto, si parla del deve essere circondati da qualcosa e del comprendere qualcosa. Allora, che cosa dice questo verso? Questo verso in realtà descrive un'esperienza, l'esperienza della madre Sinai. In quale modo la descrive? Prima cosa, c'è un Yesod Eterno, si viene circondati. Che vuol dire circondati? Si viene avvolti, si viene abbracciati, ok? Si viene abbracciati, è quello che succede con un'emozione, è qualcosa che mi avvolge, è qualcosa che mi abbraccia. Il Mahamad è innanzitutto un'esperienza emotiva, è una grandissima esperienza emotiva. È un momento in cui mi sento circondato dalla presenza di Dio. È un'esperienza straordinaria da questo punto di vista. Però cosa c'è di straordinario? Questo è il Shema di Israele. Qual è il Shema di Israele? Non è l'esperienza emotiva, ma il fatto che in quel momento hanno pensato. Perché cosa succede nell'esperienza emotiva? Che non si pensa. Nel momento in cui ho provato, sento, provo la grande esperienza emotiva, vivo una grande emozione, la grande emozione non si collega al pensiero, è l'esperienza dei grandi predicatori. L'esperienza dei grandi predicatori, provate a vedere quello che dicono fuori dall'esperienza. Sono una quantità di scemenze allucinanti, allucinanti, però che perché io, perché le persone normali, esseri umani più o meno privilegiati, non capiscono che sono scemenze, perché stanno vivendo un'esperienza emotiva, non stanno neanche ascoltando quelle parole non vengono ascoltate, io sento un suono, attenzione, roine taccolotte, suoni. Suoni, però non sentono i suoni, li vedono i suoni. Vedono i suoni, riescono a vederli. Questa è la grandezza, questo è Shema di Israele. Non si fanno trasportare completamente dall'esperienza emotiva. Vivono completamente l'esperienza emotiva, però pensano. Nello stesso tempo pensano, interpretano il testo, interpretano quello che gli viene detto, stanno interpretando quello che gli viene detto. Io credo che sia un universo veramente straordinario, che descrive in maniera credo notevole il rapporto con la Torah. Il rapporto con la Torah è questo, è un rapporto di emozioni, ma di cervello, e di pensiero. Le due cose devono andare insieme, se no, attenzione, se no è rischiosissimo. Perché il rapporto emotivo è un rapporto, in realtà, se è solo emotivo, è un rapporto in cui il rischio grosso è di mettere il cervello all'ammasso. Il rischio grosso del rapporto emotivo è quello che in realtà smettiamo di pensare. Smettiamo veramente di pensare. Nel rapporto emotivo è difficile di si mettere a pensare. No, allo stesso tempo c'è il rischio contrario, un rapporto freddo. Un rapporto che sia semplicemente intellettualistico e che non riguardi le emozioni. Il Mahamad Har Sinai è questo, una volta sentito una spiegazione molto bella secondo me da Rav Magnus, che portò una cosa sul suono dello shofar. E se suona la shofar il famoso dice il contrario di quello che ho detto adesso. Adesso ci sto pensando. Vabbè. Speriamo che non ve ne accorgiate.
Allora. Se non ce lo dicevi, lei non ce lo accorgiate.
Rosorae dice che Aaron è la Zade di Bur, Moshe è la Zade Kol, che Aaron è il segreto della parola, mentre Moshe è il segreto della voce. Che vuol dire? Allora spieghiamo in questo modo. Ricordate la discussione tra Moshe e Dio sull'essere mandato, non essere mandato a liberare il popolo ebraico?
Sì.
Cosa dice Moshe a Dio? Non so parlare. Quello che dice Moshe a Dio è questo: non so parlare, quindi non sono una persona adatta, c'è bisogno di una persona che sa per parlare, che ha bisogno di saper parlare il faraone, che sa per parlare il popolo ebraico, è bisogno di un grande oratore, di una persona che sa parlare. Ce l'hai, il mio fratello, è Aaron, è uno che sa parlare. Dio non nega che sia uno che sa parlare, talmente non lo nega che gli dice che Aaron sarà la sua voce, che Aaron parlerà col faraone al posto suo. Però attenzione, Aaron parla col faraone al posto suo, ma non parla col popolo ebraico al posto suo. Il popolo ebraico parla con Moshe, anche se non sa parlare, continua a parlare con Moshe. Perché continua a parlare con Moshe? Secondo questa interpretazione, non so da chi la prende lui. Moshe parla con quello che non sa parlare. Ho bisogno di uno che non sa più parlare. Aaron è uno che ti affascina con la voce. Ti affascina con le parole. Ho bisogno di uno che balbetti mentre parla, che a quel punto ascolta le parole. A quel punto ascolto le parole e non ascolto, non vedo avvolto dal suono delle parole, dalla capacità retorica, dalla grande capacità dall'eloquenza di una persona. Moshe è colui che dà la Torah a Moshe proprio perché non sa parlare, perché ti permette di pensare. Moshe è quello che può permetterti di pensare. Il momento è non tanto nel momento in cui c'è continuamente l'emozione e il pensiero. Anche qui un rapporto, attenzione, un rapporto in cui teniamo i piedi in due spazio, in cui le cose vengono come nel vicinanza e lontananza, teniamo i piedi in due spazio, anche qui teniamo i piedi in due spazio, da una parte mi viene chiesta l'emozione, dall'altra mi viene chiesto il pensiero, le due cose non vanno insieme, guardate che non vanno insieme, guardate che è difficilissimo che vengano insieme, guardate che, non so, forse ve l'ho detto già una volta, io quando... Se c'è una cosa che mi crea dei problemi, per esempio insegnare che magari a gente che è piena di sentimenti. Perché mi crea dei problemi? Come se quando si insegna Talmud bisogna essere freddi, bisogna ragionare. Io ogni tanto qualche volta mi è capitato di insegnare Talmud a persone che non so, partivano da una frase del Talmud per fare voli pindarici. Questi qua non capivano mai la pagina di Talmud, non riuscivano mai a capirla. Perché tu prendi, ti sbatte la testa e tu riesci a capire il testo. Poi lo fai il volo, ma in quel momento devi usare freddamente il cervello e riuscire a capire il testo. Il volo pindarico, la cosa molto emotiva, in realtà non ti aiutano a capire. Questo possono essere molto affascinanti, sia ben chiaro, eh? Può essere molto affascinante ascoltare qualcuno anche senza capire. Essere preso dall'atmosfera, dall'emozione, da tante cose. È affascinante, è assolutamente affascinante. Il problema è che però non ti permette di pensare. Questo è il vostro problema. Ok, io volevo a questo punto riportarvi la soluzione di compromesso fra i due Midrashim, tra le due opinioni. Dio è sceso sul monte Sinai, Dio è rimasto in cielo e ha parlato al popolo ebraico dal cielo. La soluzione, forse l'ho già detta una volta, è divertentissima. Il Midrash dice che Dio ha preso il cielo, l'ha piegato come si piega una tovaglia e ha steso il cielo tovaglia sul monte Sinai. A questo punto
non è sceso dal cielo
perché il Sinai è diventato coperto di cielo. E quindi tutto è fatto in questo modo. Bene, io volevo portarvi un'interpretazione che dà il Shem Shmuel, sempre lo stesso, quello del mitzvot in cui siamo delegati di Dio, in cui siamo il... in cui diventiamo come Dio. Shem Shmuel, Rabbi Shmuel Borenstein Misochatev. Figlio del Shem Shmuel è morto nel ghetto di Versailles, è morto nel ghetto di Versailles. Shem Shmuel dice una cosa molto carina, la domanda che fa. Pone una domanda su, partendo da un altro verso della parola, anzi due versi della parola. C'è un passo all'inizio della Torah, c'è scritto che Dio ha creato il cielo e la terra. Ok? Vede c'è il barello, io lo lascio mai in realtà, Dio all'inizio creò il cielo e la terra. Il vasto passo della Torah, capitolo 2, si parla sempre della creazione, Beyom, Bero, Elohim, Eretz e Shamayim, un momento in cui Dio creò terra e cielo. In questo caso la terra viene prima del cielo, mentre nel primo caso il cielo viene prima della terra. Allora, domanda, come è stato creato prima, il cielo o la terra? Ok, cielo o terra. C'è una discussione tra cui si sono creato prima il cielo o terra. E Shem Shmuel dice, ma non è così importante che è stato creato prima il cielo o la terra. Attenzione, la domanda è un po' più particolare, e dice questo, tanto non ci capiamo niente, tanto che se, cosa vuol dire creato prima il cielo, tanto della creazione noi non capiamo niente, è tutta roba di cui non capiamo assolutamente niente, quindi se vuole prima il cielo, non è prima la terra. Cioè, avrà sicuramente un significato profondo il fatto che sia stato creato il cielo, perché noi non lo capiamo. Quindi perché porsi una domanda del genere? Perché porsi una domanda? Perché si discute una cosa che tanto non capiremo mai. E a questo punto c'è qualcuno che dice, no, guardate che voi avete capito male. Quando i Chachamim parlano di cielo e terra, in realtà non stanno parlando del cielo e della terra. Perché di quello non capiamo niente. Sappiamo cos'è il cielo, non sappiamo cos'è la terra, aspetta. Quando parlano di cielo e terra, in realtà parlano del cielo e della terra presenti nell'uomo. Che cosa sono il cielo e la terra presenti nell'uomo? Sono il nostro cervello, il nostro corpo e il nostro apparato emotivo. Il cervello è il cielo, tutto il resto è terra. Allora, come si interpreta questo midrash, il midrash sul cielo piegato come la tovaglia, basando su quello che dice Shem Shmuel? Che cos'è il Matan Torah? Il Matan Torah è l'unione di cielo e terra, è quello che dice il midrash che abbiamo portato all'inizio, Dio che scende sul monte, Mosè che sale in cielo, eccetera, eccetera. Ma tanto è soprattutto, secondo questa invenzione di Shem Shmuel, l'unione di cielo e terra presente nell'uomo. Il problema è come mettere insieme le emozioni e l'intelletto. Il problema è come non far viaggiare per vie separate emozioni e intelletto. Noi abbiamo emozioni. Noi abbiamo l'intelletto, noi abbiamo una parola emotiva, noi abbiamo una razionalità. Le due cose possono viaggiare completamente separate, molto spesso in noi viaggiano completamente separate. Noi possiamo credere, decidere di fare una cosa, le nostre emozioni ci portano a farne altre, oppure usare qualche, una situazione un po' più mobile, il cuore e le sue ragioni che la ragione non conosce, diceva Pascal. Ok? Ok. Qual è la scommessa dell'altra? La scommessa dell'altra è che la ragione conosca anche la ragione del cuore. La scommessa dell'altra è che emozioni, sentimenti e intelletto possono viaggiare insieme. Ed è questo uno dei motivi per cui nella tradizione ebraica si insiste tanto sulle mitzvot pratiche. Perché le mitzvot pratiche riguardano il corpo, riguardano l'apparato emotivo e sono un'imposizione dell'intelletto. Se le mitzvot pratiche sono quelle che possono più di altre cose, più dello studio, guidarmi in questa azione di sintesi tra emozioni e intelletto. E questa è la scommessa è riuscire a mettere insieme emozioni e intelletto. E questa può essere un'altra risposta sul qual è la novità del Matantorà. La novità del Matantorà è riuscire a unire i mondi. Il mondo di Dio e il mondo dell'uomo, certamente, la terra e il cielo, ma anche la terra e il cielo non dentro di noi. Grazie.